Primo Corinzi capitolo 7, siamo all'ultima parte del capitolo e finiamo il capitolo stamattina. E così abbiamo quest'ultima parte da vedere, considerando le ultime cose. Sembra che Paolo qui sta riassumendo molte cose. Abbiamo visto tante cose in questo capitolo. Diverse delle cose erano belle, altre delle cose erano dure, altre cose... e ci sono state diversi pensieri, diversi modi di vedere queste cose. I commenti che ho avuto sono interessanti. Certi commenti che non erano sicuri o non condividevano quello che c'è, questo è, o quello che ho detto, questo è anche normale a volte, ma ho avuto anche dei commenti belli che diceva mi serviva proprio quello, riesco a medesimarmi nella mia situazione meglio. E così ringraziamo il Signore per questo. E la parola di Dio deve fare questo. E il Signore vuole fare questo quando diamo le opportunità a Lui. Vorrei leggere stamattina dal versetto 35 al versetto 40. Primo Corinzi 7, 35. Paolo ha detto tante cose, ma ha detto queste cose nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se uno crede far cosa indecoroso verso la propria figliola nubile, se ella passa i fiori dell'età, e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, e dia marito. Ma chi sta fermo in cuor suo, e non è obbligato da necessità, ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliola, fa bene. Perciò, chi dà la figlia a marito, va bene. E chi non dà il marito, non la dà a marito, fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive sul marito. Ma se il marito muore, egli è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Tuttavia, ella è più facile, a parer mio, se rimane com'è, e credo di avere anche io lo Spirito di Dio. È curioso l'autorità dell'Apostolo Paolo. A volte sembra che lui fa valere il suo ruolo come apostolo. Altre volte dice, oh, fate bene di ubbidire, fate bene, starete meglio se fate così. Dipende dal soggetto. È curioso la conclusione che lui dice qui. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimani com'è. E credo di avere lo Spirito di Dio. È curioso per me a vedere Paolo che parla proprio così. In qualche modo abbiamo l'idea dell'Apostolo Paolo come quell'apostolo che è molto duro, che è molto forte, che parla Se il pensiero viene in testa, esce dalla bocca. Sembra molte volte, o la gente ha l'idea che lui è molto intransigente nelle sue cose. Ma vedendo cose del genere, io vedo che lui probabilmente era molto umile. Sì, era fermo nelle sue convinzioni. Voleva dire quello che il Signore metteva nel cuore di fare. Ma cercava di farlo, credo, in un modo molto umile. Noi lo vediamo come colui che predicava alle grandi folle. Lui che andava e parlava davanti al re. Lui che faceva tante cose. Eppure, a me pare un uomo abbastanza umile. Un uomo che potevi avvicinare. Un uomo al quale potevi parlare. Potevi discutere. Se il tuo pensiero non era come il suo, potevi parlare di quella cosa con lui. Forse il parere cambiava durante le conversazioni, ma mi sembra che Paolo era un uomo al quale si poteva avvicinare, un uomo disponibile, un servo. Paolo viene in mente quando lui è naufragato a Malta. Erano 2 settimane senza mangiare. Erano sicuri che questa nave andava verso la terraferma. E quando toccava la terraferma, probabilmente sarebbe distrutta la barca. Così hanno mangiato, dal suggerimento di Paolo, prigioniero, eppure l'hanno suggerito. Andate, loro stanno cercando di fuggire nella barca, dobbiamo stare tutti insieme. I soldati hanno lasciato la barca in mare. Chi sapeva nuotare, nuotava alla riva. Chi aveva, o chi altro, prendeva un pezzo della nave per arrivare alla riva. E una volta arrivato alla riva, Paolo che cosa fa? Va a raccogliere la legna. E quando metteva la legna sul fuoco, sembra, è stato morso. Un uomo che serviva, un uomo disponibile, un uomo che si poteva avvicinare. E perciò, considerando Paolo anche in questa luce, vedendo il suo cuore, i suoi atteggiamenti, nella luce di questo capitolo che è abbastanza rigido da pare per molte persone. Vedendo Paolo, il suo cuore, nella luce di questo capitolo, dovrebbe invitarci a dare retta a quello che lui ha da dire. E in conclusione, lui parla di questo. Che cosa abbiamo? Accendere o... Ecco. E allora siamo nello secondo studio di Casa, Dolce Casa. Abbiamo iniziato questa serie chiedendo: è casa dolce casa o casa maledetta inferno? Perché casa potrebbe essere tutte e due. E forse Paolo ha scritto questo perché ha trovato troppe case che assomigliavano più all'inferno che la dolce casa, dolce casa. Il Signore vuole che la nostra casa sia una casa, dolce casa. Una benedizione per noi, per la nostra famiglia, una testimonianza a quelli che sono fuori. Versetto 35. Paolo sta parlando di tutte queste cose. Sta parlando di come si deve comportare nella casa, come deve essere il matrimonio, come deve essere, o come il marito e la moglie devono essere uniti. Se c'è divisione in famiglia, che cosa si può fare? Chi è permesso di andare via? Chi non? Qual è la condizione nella quale dobbiamo rimanere se c'è una separazione? E molte di quelle cose potevano essere duri a diversi di noi. E Paolo, nella sua conclusione, dice: dico questo nelle vostre interesse. Il pensiero va al contesto immediato del versetto 33-34, ma penso che c'è un'applicazione qui per tutto il capitolo, perché tutto il capitolo è stato dato all'interesse del popolo di Corinto. E anche per noi, perché queste cose osservate, considerate, messe in pratica, è per il nostro bene, nelle nostre interesse. Lui non voleva tenere un tranello, lui non voleva mettere un insidio nel cammino dei Corinzi, non voleva mettere le trappole. Non voleva rendere la vita più difficile per i Corinzi. Anzi, voleva renderlo molto migliore, molto più facile. Dico queste cose nel vostro interesse, non per tenervi in tranello, ma in vista di ciò che è decoroso. Dio è un Dio di ordine. Dio è un Dio di ordine nella Chiesa. Ogni cosa deve essere fatta in ordine nella Chiesa, deve essere portato avanti con decoro. Lui ha dato anche l'autorità nella vita civile, perché l'autorità civile è ordinata da Dio. E vediamo che quelli che stanno in autorità su di noi sono stati messi lì per stabilire ordine. Se non c'era l'autorità, che disastro avremmo? Adesso abbiamo l'autorità e ci chiediamo, mamma mia, che disastro! Ma se non ci fosse l'autorità, non ci sarebbe rimedio, non ci sarebbe ricorso per le ingiustizie che gli uomini prepotenti vogliono infliggere sui loro simili. Perciò troviamo che il governo è dato all'autorità da Dio. Se opponiamo al governo, a chi opponiamo? E allora dobbiamo stare attenti. Dio è un Dio di ordine, e anche nella famiglia ci sono le cose che devono essere seguite per il nostro bene, per decoro. Per quale motivo? Affinché possiate conservarvi al Signore senza distrazioni. Questa parola, questa frase, conservarvi al Signore. Abbiamo sentito e meditiamo sul versetto che dice che noi dobbiamo conservarci puri dal mondo. E questo è uno dei nostri obiettivi di vita, o dovrebbe essere, di essere separati dal mondo, di conservarci dalla impurità del mondo. Quello è il negativo. Ma conservandoci dal mondo, qual è il lato positivo? Il nostro scopo è solo di non peccare, di allontanarci dal peccato, di non permettere le cose di entrare nella vostra vita per tentarci? O veramente il motivo perché dobbiamo conservarci pure dal mondo potrebbe essere proprio questo, di conservarci al Signore? Quest'idea di conservarci al Signore mi ha toccato in modo particolare. Completa questo concetto. Separati o conservati dal mondo, ma conservati al Signore. È come la separazione, separati dal mondo, ma separati al Signore. Se non facciamo quest'altro passo al Signore, il passo è incompleto. Potrebbe essere sottinteso che se siamo separati o siamo conservati dal mondo, è logico che siamo conservati e separati al Signore. L'unico problema è, per molti anni non ho potuto fare uno più uno fa due. C'era qualcosa nel passaggio che mi mancava. Dobbiamo separarci dal mondo, dobbiamo conservarci dal peccato, dobbiamo... Va bene. Ma in quale direzione va la nostra attenzione pensando che dobbiamo separarci da e dobbiamo conservarci da? Il pensiero è sempre verso il mondo. Ma quando rimettiamo l'altro aspetto, l'altra parte della equazione, riusciamo a capire, qual è il modo migliore di separarci dal mondo e di conservarci dal mondo? Non è di avvicinarci a Cristo. Perché quando viviamo con Cristo, il nostro pensiero è così preso da Lui che dimentichiamo del mondo. E quanto più facile sarebbe di vivere la vita di credente vivendo con il Signore, non dovendo preoccuparci da questa parte qua. È molto più facile. Ricordate il numero 7, per 30 secondi non dovete pensare del numero 7. Vai. Sei riuscito? È un esempio che abbiamo fatto altre volte e lo Ho smesso dopo 5 secondi, perché la maggior parte di noi non siamo riusciti a non pensare di 7 in 5 secondi, figuriamoci 30 secondi, giusto? Mi seguite? Quando cerchiamo di non pensare di qualcosa, naturalmente la nostra mente va a quella cosa. Non so perché, ma è così. Ma se sei riuscito in questi 5 secondi di non pensare del numero 7, potresti anche non pensare del numero 7 per 30 secondi. Ma il modo per poterlo fare com'è, qual è? Di pensare di qualcos'altro. Se pensate di qualcos'altro, puoi mettere il numero 7. Facevo anche l'avvocato del diavolo, perché dicevo sempre il numero 7. Giusto? E allora è più difficile ancora. Ma quante volte diciamo non dobbiamo peccare, dobbiamo separarci dal mondo, dobbiamo conservarci pure dal mondo. Ma siamo così pensieroso su questo fatto di allontanarci dal mondo che ci troviamo sempre a pensare del peccato invece di metterci dall'altra parte, a separarci al Signore e conservarci al Signore, pensando a Lui, avendo la comunione con Lui. Il divorzio, la separazione, tutte queste cose che abbiamo considerato in questo capitolo. Come posso? Non sai la mia situazione, non sai questo, non sai quell'altro. Aspetta. Perché ci preoccupiamo di questo? Perché ci preoccupiamo di quello che fa mia moglie e non fa mia moglie? O quello che fa mio marito e non fa mio marito? E ci turbiamo dalle ingiustizie che dobbiamo subire perché il mio coniuge non è quello che deve essere. Invece di dire, io appartengo a Cristo, io farò il mio dovere in famiglia. Non mi importa quello che fa l'altro, io faccio questo. Mi apparto al Signore. Consacrandomi al Signore. E quante di quelle cose difficili nella vita diventano in ultimo posto quando abbiamo il posto giusto ha preso in mano. Quando siamo conservati al Signore. Questo principio ha un effetto per tutta la vita. È notato qui in riguardo al discorso matrimoniale, ma è essenziale. Perché anche nel discorso del matrimonio dobbiamo consacrarci al Signore. Fondamentale per la nostra vita. Ma, tornando al discorso del contesto, Paolo ha detto altre volte che è meglio non sposarsi perché il nubile ha delle cose che può dedicarsi di più al Signore. non è distratto dalla moglie o dai figli, dai pensieri che uno che ha famiglia avrà. Eppure dice che chi si sposa non pecca. E allora Paolo sta riassumendo qui tutte queste cose, ritornando a questo padre che ha consacrato la sua figlia al Signore. E consacrandola al Signore ha detto: non darò a lei il marito, in modo che lei può dedicarsi completamente al Signore. Sì, erano altri tempi. Il padre diceva per la figlia. Erano matrimoni combinati probabilmente. E se il padre non voleva dare la figlia in matrimonio, non aveva molto scelta. È una cosa assurda per noi del XXI secolo, ma in questo periodo non sembra così assurdo. Dice: se uno crede di fare una cosa indecorosa verso la propria figlia nubile, se ha passato il fiore dell'età, e se così bisogna fare, fate quello che vuole. Se vuol tenere ancora single per dedicarsi al Signore, va bene. Se cambi idea, non c'è problema. Non pecchi se dai la figlia a marito. Il matrimonio non è peccato. Di non sposarsi non è peccato. Quante volte devo dirvelo? Dirvelo, sì. Sembra che Paolo sta dicendo qui. Non è il problema. Il problema è essere conservati al Signore. Ma papà, tu hai deciso di non dare tua figlia? Se stai fermo nel suo cuore questo, nessuno ti obbliga. E ai single di oggi, nessuno vi obbliga a sposare. A volte nelle nostre chiese diamo l'idea che per essere spirituale devi avere un coniuge. Non so da dove viene questo pensiero, ma a volte abbiamo questo pensiero. E nella chiesa più grande gli sposati cercano di combinare i matrimoni per i single. E molte volte i single probabilmente non vogliono questo aiuto. A volte serve, ma a volte, ma di più credo, non lo vogliono. Oh! Una persona sposata può essere più spirituale di una persona non sposata? Una persona sposata è più spirituale di una persona non sposata? Una non sposata è più spirituale di una persona sposata? La risposta è no! Se siamo sposati o non sposati, non deve cambiare la nostra spiritualità, perché tutti noi siamo tenuti di essere spirituali. Uno che non è sposato potrebbe avere meno distrazione, meno impegni, che può dedicare di più il tempo al Signore, il servizio al Signore. Ma non vuol dire che è più spirituale o meno spirituale. È la sorte assegnata dal Signore. E non dobbiamo creare problemi, né per gli sposati, né per i single. Non è un punto in più per la spiritualità se non ci sposiamo. Mi sembra logico. Ma se il padre continua a dire non voglio dare mia figlia, lui aveva il diritto, è padrone della sua volontà e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figlia, va bene, perché all'epoca il padre decideva per la figlia. Perciò chi dà sua figlia a marito, va bene? Chi non dà marito, va meglio? La moglie, ok? Non è un problema. Il discorso non è di sposarsi o non sposarsi. Il discorso centrale è quello di consacrarci al Signore, che è la responsabilità di ognuno di noi. E se ci preoccupiamo meno di quelle cose, potremmo preoccuparci di più. Quello sembrava troppo spagnolo forse. Possiamo impegnarci di più nel consacrarci al Signore. Ma è il ruolo di ognuno di noi. Al versetto 39 torniamo alla moglie. La moglie è vincolata. Credo che dobbiamo dire anche il marito è vincolato. Ma Paolo, parlando qui, dice la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Il marito è vincolato per quanto tempo? Finché rimane in vita sua moglie. Lavorando con coppie o persone credenti che erano separati dal coniuge, forse non erano credenti quando avevano questa difficoltà nella vita, forse per qualsiasi motivo, io sono vincolato a lui finché lui vive. Che cosa devo fare? Pregare che il Signore lo uccide? E questa è la domanda che è stata fatta. No, non è questo. Perché lo scopo è di onorare il Signore. E già abbiamo visto che finché il coniuge è in vita, dovremmo cercare di trovare un'armonia con il coniuge. Il Signore vuole che le coppie sono unite. Ha detto prima, se il non credente vuole separarsi, il credente non è vincolato di stare insieme con quel coniuge che vuole separarci. Il credente e il coniuge non credente. Ma abbiamo visto pure che quel credente doveva rimanere in una vita single o riunito con il coniuge. Questa è la scelta che l'Apostolo Paolo ci ha insegnato qui. E allora ci pensiamo di quello che non abbiamo più, o non possiamo fare, o pensiamo del fatto che devo consacrarmi al Signore. E credo che tutto gira su quel discorso lì. Quanto ci siamo consacrati al Signore. I coniugi sono vincolati finché il coniuge è in vita. Ma se muore, è libero a sposarsi con chi vuole. E se finisse lì, tutti sarebbero felici e contenti. O no? Così pensiamo. Ma io voglio sposarmi con un non credente, allora Paolo dice che posso sposarmi con chi voglio. Ma abbiamo smesso a leggere mezza frase troppo in anticipo. Abbiamo letto quello che penso di volere, invece di accettare quello che è il Signore. Perché dice, se il marito muore, è libero di sposarsi a chi vuole, purché si sposa con un credente. Interessante questo, no? Ma quante volte in questo capitolo troviamo le persone che leggono questa frase e ignorano la frase successiva? Non possiamo farlo. Dobbiamo considerare tutto quello che il Signore dice e non solo quello che ci fa comodo. Ma anche se la moglie, la vedova ha il diritto di sposarsi a chi vuole, purché è in Cristo, Paolo ripete, tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, di poter consacrarsi al Signore senza distrazioni, come diceva al versetto 35. Se rimane come? A parere mio, se rimane com'è, e credo di avere anche lo Spirito di Dio. Non so se c'è un discorso più che torna di più del ministero della Chiesa, di uno che cerca di guidare un gregge, uno che ha il compito come anziano. Questo tema del matrimonio, di separazione, divorzio, sembra di aumentare sempre di più. Nel nostro mondo ci sono molti fratelli che hanno fatto una dottrina di comodità per accontentare le situazioni nella Chiesa. E hanno degli amici. Ma fratelli, io non credo di aver guadagnato tanti amici con queste sei prediche. Ma quello che vi ho comunicato è quello che trovo nella parola di Dio. E credo che tutti noi abbiamo visto questo. Certi non accettano. Ma qual è il pensiero di Dio? portiamo ogni nostro pensiero in soggezione al pensiero di Cristo? O quando il mio pensiero va in contrasto al pensiero di Cristo, cerco un'altra via? E io non credo che noi possiamo permetterci un tale lusso. Perché a trasgredire la volontà di Dio è qualcosa che prima o poi verrà a, qual è la parola? A? Verrà a galla, le cose sbagliate verranno a galla, ma verrà a punirci. Perché a un certo punto ci rendiamo conto che non avrei dovuto fare questo. Vi ho parlato troppo della situazione di mio padre, ma nonostante quello che lui ha combinato, ho imparato ancora di più su quello che sto dicendo, perché lui ha vissuto in contrasto a quello che credeva, viveva in contrasto a quello che sapeva che il Signore diceva, ha volontariamente scelto di non seguire questi consigli. E 20 anni più tardi, finalmente, ha detto: io non avrei mai dovuto sposare quella donna. E dentro il mio cuore ho detto: grazie Signore. Ma con la bocca ho chiesto: quando è che hai deciso questo? 20 anni prima, 10 minuti prima di sposarla. E come Paolo dice in quest'ultimo versetto, o al versetto 35, credo. Dico queste cose al vostro interesse. Non è al mio interesse, anche se scegli di fare quello che il Signore non vuole, soffrirei. Ma la cosa non è per la mia, il mio interesse. Il discorso è per il vostro interesse. Non ho predicato tutto questo per tendervi un tranello. Ma in vista di ciò che è decoroso, e affinché possiate conservarvi al Signore senza distrazione. Perché la cosa più importante nella vita è quella. Mi ricordo diverse conversazioni con delle vedove che hanno detto: il Signore ha preso il posto di mio marito nel mio cuore. Sì, sento la mancanza di mio marito, ma il Signore è diventato in un certo senso il mio marito, consacrandosi completamente a lui. Ci saranno molti testimoni che ci incoraggeranno di seguire questi consigli. Persone che sono riusciti a consacrarsi al Signore, altri che hanno scelto di non farlo, che dicono: magari se avessi ascoltato. Perché questi consigli non sono i miei consigli, questi consigli sono dal Signore. Perciò prendiamoli al cuore. E Signore, considerando queste 7 lezioni, queste 7 considerazioni, dove abbiamo visto tante diverse possibilità, tanti diversi consigli, troviamo che il mondo va in contrasto a tutto questo insegnamento. E molto spesso quando ci troviamo in una situazione simile, sembra molto più comodo, molto più bello di seguire il nostro pensiero e di seguire quella tentazione di fare quello che voglio io. Ma Signore, aiutaci a capire qual è il tuo insegnamento e aiutaci a prendere quella convinzione giusta di consacrarci completamente a te, di ubbidire a te, perché tu sai che cosa è meglio per noi. Perché hai detto queste cose, hai insegnato queste cose per il nostro interesse. E Signore, aiutaci di capire che quando tu dici qualcosa è per il nostro bene. Aiutaci, Signore, di metterla in pratica per la tua gloria e per il nostro bene. Nel nome di Gesù.